tutto il mondo e paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Agnetti.
Niente, visto che questo nostro segmento si intitola Tutto il mondo e paese, parliamo di un argomento che va nella stessa direzione del titolo e che riguarda la corruzione. Che ne dice?
Sì, è vero che ancora una volta si conferma questo vecchio adagio Tutto il mondo e paese, perché in effetti sono un po' personaggi di tutto il mondo implicati in questa faccenda dei fondi a Panama, e probabilmente siamo solo nella punta di un iceberg, perché gli investimenti in questi paradisi fiscali, Panama è uno di questi appunto, come le isole Cayman, altre isole delle Antille e dei Caraibi naturalmente, che sono quelle più famose, ma non mancano questi paradisi fiscali anche in Europa, pensiamo a Liechtenstein, addirittura adesso è venuta fuori l'Olanda come paradiso fiscale, la stessa Londra viene considerata un luogo dove è facile in qualche modo evadere dagli oneri fiscali dei rispettivi paesi di provenienza. Quindi è vero, ancora una volta è una conferma che tutto il mondo è paese, perché tutti i ricconi della terra fanno in maniera tale da evitare il tartassamento del fisco sui loro redditi milionari e investono in questi paesi, quindi fanno fuggire in questi paesi i loro capitali dove viene garantito l'anonimato, quindi la grande evasione fiscale. Che dire, è vero, tutto il mondo è paese, però bisogna anche aggiungere a questo adagio che non tutti i paesi reagiscono nello stesso modo e non tutte le persone reagiscono nello stesso modo. Abbiamo assistito a una grande manifestazione di massa in Islanda che ha costretto alle dimissioni il Premier. E una cosa di questo genere è semplicemente impensabile in Italia, dove la grande evasione fiscale, appunto i paradisi fiscali, sono cose straconosciute. Abbiamo visto personaggi politici, personaggi dello sport, pensiamo solo a Valentino Rossi qualche anno fa, che fu messo sotto accusa perché aveva preso la residenza a Monte Carlo, che è un altro trucco per evadere il fisco, e poi si era pentito pubblicamente e aveva poi pagato il dovuto. Pensiamo a Maradona, che è scappato all'estero lasciando un buco di tasse da pagare qui in Italia. Pensiamo anche allo stesso Berlusconi, che non dimentichiamo che le sue frequentazioni con le isole Cayman, mi sembra di lui e dei personaggi del suo entourage, rendevano più che mai sospetto la sua frequentazione delle isole dei Caraibi. Quindi nessuno in Italia scenderebbe in piazza per mettere sotto accusa un leader politico che evade le tasse in questa misura. Invece nella piccola Islanda questo è avvenuto, e questo fa ben sperare sulla reazione dell'opinione pubblica. Meno c'è da aspettarsi sul fatto che la denuncia di questi misfatti, che poi è stata un po' casuale, sembra una fuga di notizie, eccetera, riesca effettivamente a cambiare i comportamenti delle persone, delle imprese, dei grandi paperoni che ci sono nel mondo, che coprono un po' tutte le categorie. Purtroppo la loro fuga dalle responsabilità nazionali dipende da una serie di fattori, anche compreso il fatto che naturalmente gli oneri fiscali forse sono troppo pesanti, anche se dubito che nel loro caso si tratta più o meno di persone che hanno guadagnato diversi, svariati milioni se non miliardi nella loro vita, quindi dubito che il fatto che siano tartassati sia esagerato nel loro caso, ma comunque diciamo un sistema di tassazione che spinge a cercare di evadere dai paesi e di investire i propri capitali per non vederli poi sfumare tutti a vantaggio dello Stato. Questo è un altro discorso che riguarda il sistema fiscale, non riguarda la moralità delle singole persone coinvolte in questa storia, che è quella al momento sotto accusa.
Parliamo ora del referendum in Olanda sull'accordo Unione Europea-Ucraina, con un risultato di oltre il 60%, ma non vincolante. Ma che significa?
Significa sostanzialmente che in Olanda, non è una novità del resto, c'è un forte sentimento anti-europeo, prima di tutto, perché qui è l'Europa che viene chiamata in causa, e poi in secondo ordine anche forse la paura che si possa aprire uno spiraglio per un'immigrazione massiccia anche da parte dell'Ucraina in Europa, visto che adesso la paura dell'immigrazione è quella che paralizza un po' tutta l'Europa, insomma è la vera emergenza di questo scorso di secolo. E però il risultato del referendum in Olanda, per quanto non vincolante, è molto molto significativo, anche perché non dimentichiamo, tra poco ci sarà il referendum sulla cosiddetta Brexit, cioè l'uscita potenziale della Gran Bretagna dall'Unione Europea, e questo risultato un po' è indicativo di una forte tendenza anti-europea che c'è in Europa. Una cosa che lega, diciamo, la questione precedente a questa è che tra gli evasori, grandi evasori che sono stati scoperti, che avevano investito i loro risparmi a Panama, c'era appunto anche la Marine Le Pen, insomma, diciamo che era implicata anche la famiglia della Marine Le Pen, a cominciare dal padre. E questo, per una persona che ha fatto dell'antieuropeismo, del freno all'immigrazione, la sua bandiera, e anche della lotta alla cassa e alla corruzione, è una bella tegola sul piano elettorale per una persona appunto che poi aspira a diventare il prossimo Presidente della Repubblica francese, una bella tegola. E tra l'altro però è molto indicativo del fatto che la corruzione non ha confine politico, nel senso che anche quelli che oggi si ergono a moralisti contro la cassa, eccetera, poi hanno i loro scheletri nell'armadio. Nessuna novità, d'altronde, perché abbiamo visto che il potere del denaro corrompe senza confini di paese, senza confini ideologici, e quindi siamo su un terreno ormai ben conosciuto.
E dall'Europa passiamo agli Stati Uniti, dove continua l'andamento un po' altalenante delle primarie, dopo risultato nel Wisconsin che ha visto la vittoria di Ted Cruz e Bernie Sanders a danno di Donald Trump e Hillary Clinton. Allora ci sono quindi ancora dubbi su chi saranno gli sfidanti finali?
Il fatto è che il Wisconsin è uno degli stati più imprevedibili da un certo punto di vista, perché intanto tradizionalmente viene considerato, diciamo, proprio l'emblema del Midwest, cioè della provincia americana, dove il livello di partecipazione, il livello culturale della popolazione non è tra i più elevati. Tanto è vero che poi nel Wisconsin ci sono stati anche casi anche abbastanza recenti, no? di personaggi politici che hanno preso misure, per esempio contro il lavoro, contro il diritto di sciopero, eccetera. Quindi non è uno stato particolarmente avanzato, però è sorprendente il fatto che abbia premiato Sanders, che è, come sappiamo, la sinistra del Fronte Democratico, e Cruz, che è, per quanto anche lui, diciamo, un personaggio piuttosto improbabile, però è sempre meglio e più moderato di Donald Trump, che veramente è uno spauracchio per tutti, non solo per gli Stati Uniti ma anche per il mondo intero. Evidentemente, ecco, il frutto di questo voto è il fatto che avviene una campagna elettorale ormai avanzata, e quindi in qualche modo gli americani, anche quelli meno progressisti, hanno preso però atto del pericolo rappresentato da Donald Trump. Invece meno facile da spiegare questa sconfitta di Hillary Clinton, che però d'altra parte non è tanto sorprendente se si pensa che comunque anche in diversi altri stati non ha raggiunto la maggioranza degli elettori. Ma io penso sostanzialmente che comunque i due candidati finali poi alla fine saranno Hillary Clinton e Donald Trump, perché non vedo grandi possibilità per altri di emergere, a meno di clamorosi colpi di scena.
E veniamo ora all'Italia e le grandi polemiche dopo l'apparizione del figlio di Toto Riina, Porta a Porta. Insomma, dopo il caso di Mafia Capitale, Bruno Vespa ci è ricascato ancora, non senza reazioni naturalmente. Ma quali sono i limiti dell'autonomia di un conduttore di un'emittente pubblica?
Come ha detto giustamente Rosy Bindi, i limiti sono proprio quelli legati al fatto che la televisione è pubblica, quindi è un servizio pubblico quello che si svolge. È meraviglia che un professionista come Bruno Vespa non capisca, ma d'altra parte non è neanche la prima volta, perché era già successo con i Casa Monica. Cioè lui sostanzialmente si muove sulla logica del fare spettacolo comunque per avere una audience sufficiente, e per fare questo utilizzo tutti i mezzi, e questo secondo me già è sbagliato come principio. E poi c'è un corollario a questo modo di ragionare, che bisogna sentire tutte le campane per farsi una propria opinione. Ecco, meraviglia che un professionista come Bruno Vespa non capisca, abbiamo anche illustri precedenti come Maurizio Costanzo, che una puntata di Maurizio Costanzo Show invitò dei neonazisti che utilizzarono naturalmente quel palcoscenico per fare propaganda. Cioè, mi meraviglia che professionisti di questo calibro non capiscano che dare spazio a queste voci non è un fare buona informazione, è soltanto dare la possibilità a queste persone di utilizzare la televisione pubblica per lanciare il loro messaggio, che è un messaggio devastante, proprio sul piano pubblico, nel senso che se tu chiami un mafioso a dire che la mafia ovviamente non esiste, non hai fatto un buon servizio, non hai dato al pubblico la possibilità di farsi la sua opinione, hai solo dato una tribuna a una voce che è assolutamente dannosa e nociva, e non serve a equilibrare questa evidenza, il contraddittorio che tu puoi organizzare nella stessa sede, no? Anche se chiami i giornalisti a fare domande cattive, in ogni caso tu hai già dato a questi personaggi una visibilità che loro stessi neanche speravano di avere. È stato così per i Casa Monica, è stato così appunto per i neonazisti, è stato così adesso per il figlio di Totò Riina, che è venuto a pubblicizzare il suo libro e a dire che la mafia non esiste. Ecco, se tu pensi di aver fatto un buon servizio pubblico, sei completamente fuori strada, e secondo me in questo Bruno Vespa dimostra tutti i suoi limiti, che d'altronde erano per una buona parte del pubblico straordinariamente evidenti già da tempo.